ventottesima lezione di scuola biblica. E come sono solito, leggere alcune scritture prima di iniziare per dare il là allo studio, vorrei portarvi all'attenzione Proverbi 9, versetto 10, una scrittura che molti di voi conoscete, che dice: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. E poi in Filippesi 2, versetto 1, c'è scritto, passando quindi nel Nuovo Testamento, che se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia. Dice questo l'Apostolo Paolo, e questo è quello che dice ogni ministro di Cristo, perché il desiderio è che tutti noi possiamo avere un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. È con questo spirito, e non mi stancherò mai di dirlo, è con questo spirito che dobbiamo vivere la nostra fede in Dio, partecipando alle nostre sante adunanze o studi biblici, anche se o quando un giorno ci fossero proibite. Lo scopo dello studio biblico, infatti, non è soltanto quello di diventare conoscitori di tutta la Sacra Bibbia. Anche il diavolo la conosce, la Bibbia tutta. Lo scopo finale, l'intento per cui Dio ci dona la sua stupenda parola, la conoscenza spirituale, è quello di creare in noi, in ciascuno di noi, il suo amore perfetto. Non l'amore dell'uomo, ma l'amore di Dio, che supera ogni paura e ci dà il coraggio di fare la cosa giusta al momento giusto. Le opere buone di Dio che noi possiamo fare soltanto attraverso il suo Spirito Santo. Quindi lo scopo dello studio della parola di Dio e delle nostre sante adunanze, ripeto, non è solo quello di arricchirci di conoscenza accademica, che ci vuole pure, ma è proprio quello, lo scopo è proprio quello di vivere la verità con tutto il cuore a dispetto degli ostacoli. Quindi spero che possiate partecipare tutti, che possiate tornare a partecipare tutti a questo studio biblico, affinché tutti possiamo presentare la sana dottrina con uno stesso sentimento e con un unico parlare. Questa è la ragione per cui io invito non soltanto quelli che hanno chiesto di essere preparati al battesimo, ma chiunque altro, e anche e soprattutto i nostri membri già battezzati, perché tutti dobbiamo parlare la stessa cosa, lo stesso sentimento. Adesso iniziamo a rispondere alle domande. Allora, la prima domanda è, che mi ritrovo qui, è quella di Katia da Napoli. Però è la domanda numero 3, perché le prime due domande, la volta scorsa, siamo arrivati alla 28 settimane sono passate, ragazzi, non sembra. Quindi la domanda numero 3, in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 7, mi dice Katia: trovo scritto che tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. E continua a dire Katia: per smentire la dottrina della Trinità posso usare il ragionamento che l'essere uno da parte dei tre è paragonabile alle tante membra che compongono un unico corpo? È giusta questa mia interpretazione o questa mia presentazione di questa scrittura che dice tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno? Allora, la risposta, Katia, è questa. Io apprezzo il tuo sforzo di smentire la falsa dottrina trinitaria. Noi non siamo trinitari e quindi apprezzo il tuo sforzo di smentirla. Però la tua teoria può essere valida soltanto per descrivere l'unità della Chiesa. Se ti serve chiaramente l'unità della Chiesa, tutti i membri di un unico corpo, quello sì, che pur essendo composta la Chiesa da molte membra, deve essere unita spiritualmente in un unico corpo. Però questa tua analogia sfortunatamente non può essere applicata a questa scrittura o allo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo non è un membro di una, non è né un membro della Deità e nemmeno una persona. Sappiamo tutti, abbiamo studiato in altre circostanze, che lo Spirito Santo è la potenza di Dio e non solo la potenza di Dio. Lo Spirito Santo è il seme di Dio che feconda, genera e riproduce lo stesso carattere spirituale di Gesù Cristo nella vita di tanti, quindi va al plurale, va nella vita di tutti coloro che si ravvedono e ricevono appunto il dono dello Spirito di Dio a seguito del battesimo, a seguito del ravvedimento e del battesimo. E c'è anche da dire che nella Bibbia cattolica, nella Bibbia Luzzi riveduta e nella Nuova riveduta, versioni bibliche di trinitari, i quali avrebbero tutto l'interesse di inventare una scrittura per provare che lo Spirito Santo sia la presunta terza persona della Trinità, la scrittura originale in 1 Giovanni capitolo 5, questa tua scrittura da te citata, 1 Giovanni 5, versetti 5 e 7, non parla affatto di una presunta Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo, il versetto originale, ma riporta fedelmente che dice semplicemente che tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre, lo Spirito, l'acqua e il sangue, sono concordi. Lo Spirito Santo è menzionato non come persona, ma come il seme della natura di Dio che Dio ci dona in modo plurale per avviare in tanti noi credenti il processo della nostra salvezza dopo che abbiamo accettato il sangue di Gesù Cristo nell'avacro battesimale. Quindi ricordiamo tutti che è una scrittura che è stata aggiunta nelle versioni cattoliche, evangeliche, ecumeniche, quella là che dice che a dare testimonianza sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa frase purtroppo è stata aggiunta. Però, ripeto, nelle versioni addirittura cattolica e nella Bibbia Luzzi riveduta e nella Nuova riveduta non esiste questa espressione. Esiste soltanto e dice che tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E queste tre sono concordi, ma naturalmente l'acqua e il sangue non sono persone. Il fatto che sono tutte e tre concordi non le fa persone, né lo Spirito, né l'acqua e il sangue. Ma quando dice che questi tre sono concordi, intende dire che lo Spirito di Dio, l'acqua del battesimo e il sangue di Cristo versato sono tutte e tre cose che fanno parte del disegno di Dio e che noi tutte e tre le dobbiamo vivere. Vabbè, spero di essere stato chiaro in questo. Se ci sono ancora domande o dubbi in questo, scrivetemi. Adesso passo a un'altra domanda. Domanda di Salvatore Patti. Questa è la domanda trentesima di Salvatore, dove lui chiede: potresti spiegare per favore cosa significa l'espressione che troviamo in Luca 22, versetto 30, Luca 22, versetto 30, che dice: affinché mangiate, Gesù, queste sono parole di Gesù, che lui si trovò a dire ai suoi discepoli, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno. Allora, ecco la risposta. Gesù ha promesso ai suoi apostoli la prospettiva di mangiare dentro il regno di Dio e di mangiare assieme a Lui. Ovviamente questo sarà un grandissimo onore immeritato. Però Gesù pone una condizione quando dice affinché mangiate e beviate. Questo suo dire affinché indirettamente ci indirizza alla realizzazione di uno scopo o di una meta. E per capire lo scopo o la meta a cui si riferisce Gesù, dobbiamo vedere il contesto intero in cui gli ha detto affinché. Leggiamolo insieme, in Luca 22, però cominciando non dal versetto 30 che hai citato tu, ma alcuni versetti prima, cioè dal versetto 24. Luca 22, dal versetto 24, dove dice, e tra di loro, ecco la narrazione da parte dell'Evangelista Luca, dove dice, e tra di loro sorse, tra di loro chi? Tra i suoi discepoli, i dodici, sorse anche una contesa. Uno non se l'aspetterebbe che tra i dodici discepoli che poi sarebbero diventati apostoli sarebbe sorta una contesa. E questa contesa intorno a che cosa sorse? A chi doveva essere considerato fra di loro il maggiore di loro. Nel versetto 25 Gesù li rimproverò dicendo: il re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori nonostante tutto. Ma con voi, nel versetto 26, ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore. Non mette in dubbio che ci possono essere persone più grandi in conoscenza o in maturità. Dice il più grande fra di voi sia come il minore. E chi governa, e non mette in dubbio che ci sia chi governa, ma dice, ma chi governa, governi come colui che serve. Dice, chi è più grande, colui che siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie tribolazioni, nelle mie prove. Ed ecco io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha assegnato a me. Notate bene, dice, affinché mangiate, beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi quella affinché, dice a condizione, praticamente non siate come il re delle nazioni, se volete veramente mangiare e bere alla mia tavola nel mio regno. Questo sta dicendo. Alcuni degli apostoli erano ancora carnali, litigavano perché ambivano ad avere il primato sugli altri, come il Papa. Gesù non nega la necessità che nella Chiesa ci sia un governo, ma sottolinea l'importanza che quelli che vengono preposti a governare, che vengono eletti, non che si autoeleggono, ma quelli che vengono eletti a governare nella sua Chiesa, non devono signoreggiare come fanno i governanti di questo mondo, i politici di questo mondo, che prima si fanno eleggere e poi si fanno i loro interessi e abusano della loro autorità. E questo è un chiaro avvertimento di Gesù agli apostoli ed oggi a tutti i ministri e pastori in primis, più che ai membri. Chiaramente questo vale anche per i fratelli, le sorelle, i membri, ma è un richiamo molto importante per i ministri. Non c'è il ministro che deve dimenticarsi questa lezione di Gesù. Ministri i quali dobbiamo governare la Chiesa di Dio non dominando o opprimendo i fratelli, ma dobbiamo governare la Chiesa di Dio semplicemente con uno spirito di servizio e d'amore, promuovendo sempre laddove è possibile, perché a volte ci sono dei caproni, però laddove è possibile, il più possibile, dobbiamo promuovere sempre il ministero di riconciliazione avviato da nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il mangiare e il bere alla tavola del Signore si riferisce anche alla Pasqua, come pure a una vita familiare di cui potremo godere all'interno del regno di Dio. E la morale di queste parole, di questa lezione di Gesù, è che i ministri in particolare, che gareggiano fra di loro o signoreggiano sui fratelli, non potranno entrare nel regno di Dio, né tantomeno mangiare e bere alla tavola del Signore, né governare nel regno di Dio. Quindi questa è una cosa che noi, Angelo di Vita di Dio, almeno per quello che ci riguarda, preghiamo sempre Dio e chiediamo sempre a tutti voi di interpellarci quando qualcosa non va. Ci sono storicamente, noi per esperienza sappiamo che nelle altre chiese, quando c'è qualcosa che il ministro dice o fa qualcosa che magari di sbagliato, perché nessuno è perfetto, allora fra di loro criticano e parlano male dei ministri, e quello fa il gioco del diavolo, perché in realtà dobbiamo dare conto anche come semplici membri a Dio dei nostri pettegolezzi o delle nostre calunnie o diffamazioni o dei nostri appunto pettegolezzi. Noi dobbiamo semplicemente rivolgerci e chiedere conto direttamente al ministro. Adesso rispondiamo a un'altra domanda. Questa volta è di Giuseppina, dalla parte di Cosenza, di Rende Cosenza, un bel paesino della Calabria. Ed è questa la domanda numero 2, alla quale non ero riuscito a rispondere lo scorso martedì. Questa domanda di Giuseppina dice: potresti spiegarmi com'è che l'imperatore Costantino e i vescovi di Roma a suo tempo siano riusciti a cambiare il primo giorno della settimana in settimo giorno, dedicandolo alla risurrezione di Gesù? Com'è che è successo? Allora, evidentemente tu hai letto qualche titolo di qualche nostro articolo, però giustamente è legittimo questo tuo interesse di voler vedere alcuni dettagli. Beh, noi abbiamo l'opuscolo, abbiamo anche un video su tutto questo, però cercherò di dare una risposta anche con l'ausilio di alcuni supporti scritturali, per il quale ti prego di prendere degli appunti, lo chiedo a tutti per il vostro beneficio. Difatti, Giuseppina, è una domanda tua questa che dovrebbe essere posta al Vaticano: come mai l'imperatore Costantino e i vescovi di Roma nel V secolo d.C. Cambiarono tutte queste cose? Però ti risponderò che hanno fatto questo cambiamento perché Gesù, cioè praticamente loro ti risponderebbero così, che hanno fatto questi cambiamenti perché Gesù, secondo loro, sarebbe risuscitato nel primo giorno della settimana, cioè di domenica. Ma noi abbiamo le prove scritturali e anche storiche che non è affatto vero che Gesù sia risuscitato di domenica. Allora, vediamo prima di tutto questo. Gesù morì alle 3 di pomeriggio. Per vedere che la risurrezione di Gesù non avvenne di domenica. Gesù morì alle 3 di pomeriggio, senza ancora cercare di capire in quale giorno morì. Gesù morì alle 3 di pomeriggio e, secondo il segno di Giona da lui stesso predetto, doveva risuscitare dopo 3 giorni e 3 notti, esattamente alle 3 di pomeriggio. Ma la mattina del primo giorno, cioè di domenica, le donne pie trovarono il sepolcro vuoto. Come mai all'alba di quel primo giorno trovarono il sepolcro vuoto? Semplicemente perché Gesù era già risuscitato alle 3 di pomeriggio del giorno prima, cioè di sabato. Ora, una spiegazione dettagliata di gran parte di come è avvenuta la cosa lo possiamo vedere che gran parte del cristianesimo attuale, in cui siamo nati e cresciuti, già cominciò ad appostatare, cioè ad allontanarsi dalla verità biblica, già dal tempo dell'imperatore Costantino, il quale, con l'approvazione proprio dei vescovi di Roma, del vescovo di Roma e di tanti altri vescovi, di tante altre chiese sparse nell'impero, cambiarono il sabato in domenica, ma semplicemente perché la domenica per il mondo pagano era sempre stato il primo giorno in adorazione del Dio Sole e un giorno di vacanza. Cioè, mentre i pagani, come anche gli antichi egiziani, erano da millenni abituati ad adorare come giorno di riposo in onore del Dio Sole il primo giorno della settimana, quello che poi loro astutamente lo cambiarono e lo chiamarono anziché soledì, lo chiamarono domenica, naturalmente tutto questo pasticcio lo si trova, se lo si vuole trovare, se si ha la pazienza di studiare, lo si trova leggendo i libri di storia e anche la Bibbia. E i libri di storia raccontano molto più della Bibbia riguardo a questo cambiamento. Ma nel breve tempo che abbiamo, posso brevemente far notare alcune cose su cui meditare, Giuseppina, ma anche tutti voi. Difatti, una delle cose su cui meditare è come mai noi, che non siamo ebrei, abbiamo un giorno della settimana denominato sabato? Come mai? Come mai tutti gli altri giorni li chiamiamo secondo gli astri del cielo, luna, Marte, Giove, e abbiamo un giorno che lo chiamiamo sabato? Sapete perché? Questo lo potete trovare nei libri di storia. Perché quasi tutta l'Italia, nei primi secoli, nei primi tre secoli, stava osservando il sabato, perché la prima Chiesa, attraverso gli apostoli, la Chiesa stava diventando la religione di Stato con il sostegno dell'imperatore Costantino. Ma poi fu la Chiesa di Roma che convinse l'imperatore Costantino a diventare antisemita, antiebraico, etichettando tutto ciò come tutto ciò che Dio aveva dato come le feste bibliche, come il sabato, la distinzione delle carni pure e impure, come roba inventata dagli ebrei. Quindi da allora cominciarono a cambiare il tempo e il calendario e le leggi, e quindi cominciò a essere imposto alle genti, alle popolazioni, così come è stato imposto ora questa pandemia, che uno, senza escludere che ci sia stato magari qualche virus, ma è chiaro che la pandemia è un ingigantimento della cosa per far arrivare certi poteri occulti a determinati scopi che sono ben diversi da quello di curare la gente. Per esempio, in Galati capitolo 1 versetto 6, e questo era perfino non nel quarto quinto secolo dopo Cristo, al tempo dell'imperatore, ma addirittura già al tempo dell'apostolo Paolo, che scriveva ai pagani in Galazia, ai Galati, capitolo 1 versetto 6, dice: io mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo voi passiate così presto ad un altro Vangelo. Quindi già cominciava ad essere diffuso un altro Vangelo, che naturalmente, essendo estremamente innacquato, essendo estremamente universalista, cioè: ma no, non è vero che bisogna osservare questo, non è vero che bisogna osservare quest'altra cosa, è vero? Praticamente era un Vangelo che reclamava la fede in Cristo, ma non esigeva il ravvedimento alla gente. Ecco dov'era l'inganno. Parlava di Cristo, predicava il Cristo, vita, morte e passione di Gesù Cristo, e quindi la gente cominciava ad amare Cristo, e però convincendosi che bastava credere nel nome di Cristo per essere salvati, ma la gente non si sforzava minimamente a osservare i comandamenti di Dio, perché queste chiese, questa chiesa di allora, questi predicatori che poi ovviamente attraverso i secoli oggi sono giunti a formare le loro chiese, ma già sin da allora i loro predecessori insegnavano che Cristo è venuto ad abolire la legge e che non era importante osservare, perché era tutto di matrice ebraica, come se fossero stati gli ebrei a inventarsi il sabato. Allora, poi in Matteo capitolo 28 versetto 1, Matteo capitolo 28 versetto 1, notate bene, dice: ora alla fine dei sabati, perché in quella settimana in cui Gesù fu crocifisso c'erano due sabati, c'era il sabato che venne nel giorno immediatamente dopo la sua crocifissione, che era il giorno, la festa annuale dei pani azimi, c'era anche il sabato settimanale. Io ho mandato un PDF dove spiega esattamente, e alla fine di questo articolo c'è anche, di questo nostro articolo, c'è anche una tabella cronologica che mostra cosa fecero le pie donne quando incontrarono il primo sabato, si dovettero riposare. Poi venne il venerdì e naturalmente comprarono gli aromi, fu quel giorno in cui loro potettero comprare gli aromi, ma poi subito dopo venne il sabato settimanale, ecco i due sabati, e poi aspettarono che finisse il sabato settimanale e la mattina all'alba del primo giorno andarono con tutti gli aromi per andare a ungere Gesù, ma che non trovarono, perché il sepolcro lo trovarono aperto. Difatti ora alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, e nel versetto 6 l'angelo rispose: egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Come aveva detto significa dopo 3 giorni e 3 notti esattamente dalla sua morte. Morì alle 3 di pomeriggio e risorse esattamente dopo 3 giorni e 3 notti, non dopo 2 giorni e mezzo oppure dopo 3 giorni e mezzo, esattamente dopo 3 giorni e 3 notti. E difatti l'angelo gli dice: venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Ora, per capire fino a che punto quasi tutte le chiese si sono allontanate dalla verità biblica e hanno insegnato fino ad oggi la gente a peccare, insegnando che il sabato non è un comandamento spirituale, ma insegnano la bestemmia e che il sabato fa parte del sistema legalistico, ritualistico, solo perché gli ebrei l'avevano trasformata così. Ma basta notare che essi omettono di citare le scritture che affermano in maniera inequivocabile che la legge spirituale, ovvero i 10 comandamenti, sono eterni, e loro dicono: no, sono diventati 9 i comandamenti. E quasi tutte queste chiese nel mondo stanno violando sistematicamente la legge di Dio, incluso il comandamento, il 4 dei 10 comandamenti del sabato, che non è stato creato dagli ebrei e non è nemmeno stato creato da Dio al tempo di Mosè, ma al tempo della Genesi. In Genesi 2, nei primi 3 versetti, così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il 7° giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel 7° giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. Era stanco Dio? No. Perché si riposò? Per donare a noi questo giorno che lui ha creato fin dall'inizio. E non solo l'ha creato, nel versetto 3 dice: e Dio benedisse il 7° giorno e lo santificò. Ora, per tutte queste chiese il sabato non è più benedetto e non è più santificato da Dio? E ma chi sono loro per dire questo? Dio benedisse il 7° giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. In quest'opera ci siamo noi. E lui si riposò, ripeto, non perché Dio era stanco, ma per dare a noi esseri umani la possibilità, in questo giorno da lui benedetto e da lui santificato, la possibilità di comunicare con Dio, di avere un rapporto con Dio. Quindi è falso quando vi dicono che tutti i giorni sono uguali. È chiaro che noi dobbiamo servire e camminare nella via di Dio tutti i giorni, e dobbiamo, ma Dio ne ha santificato fra i 7 solo uno, il 7°, e ha detto come comandamento poi al tempo di Mosè: per 6 giorni lavora, e quando tu lavori non puoi santificarlo in onore a Dio quei 6 giorni, ma tu li santifichi a che cosa? Al lavoro che ti produce il pane da dare alla famiglia. Santificare significa la ragione per cui tu fai qualcosa. Quindi io per 6 giorni devo lavorare, e lì santifico quei giorni per procurare il pane alla famiglia, ma il 7° giorno è il giorno santificato da Dio per dedicarlo a lui. E Dio non l'ha mai cambiata una cosa di questo genere. Ora, i falsi predicatori, che sono falsi senza rendersene conto, anch'io lo violavo il sabato senza rendermene conto. Ma Babilonia la Grande, questo mondo che è chiamato Babilonia la Grande, perché pensate che crollerà? Crollerà per i suoi peccati, uno dei quali, il più grande, che è sistematicamente violato, è appunto il comandamento del sabato, perché mette i governanti umani in netta contrapposizione al governo di Dio, perché il comandamento del sabato ha a che fare con il governo di questo mondo e mette proprio ognuno di noi davanti alla scelta se dobbiamo obbedire ai governanti umani o a Dio, se Dio per noi è veramente reale, il vero re della nostra vita. Quindi i falsi predicatori come rispondono a questa scrittura? Vi diranno che Gesù ci ha dato la libertà di adorare nel giorno che noi decidiamo. Cioè, questa è la più grande delle bestemmie che ci possa essere. E magari citano Romani 14, ma non capiscono quella scrittura. In altre parole, il giorno che Dio ha santificato fin dalla creazione non è più santificato, secondo loro, non è più santificato da Dio e neppure è più il settimo giorno, secondo loro. I governanti umani si sono arrogati l'autorità, così facendo, di cambiare il settimo giorno con il primo giorno della settimana, cioè la domenica. In altre parole, stanno continuando il peccato di Adamo ed Eva. Perché cosa stanno facendo? Si stanno cibando ancora del frutto proibito, che è l'autorità di Dio nel decidere ciò che è bene e ciò che è male al posto di Dio. Ma che cosa ha detto Gesù in Matteo 5, versetti da 17 a 19? Matteo 5, per i vostri appunti, Matteo 5, versetti da 17 a 19. Dice: non pensate che io sia venuto per abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Questo portare a compimento significa che lui venne per morire come l'agnello di Dio, ma venne anche per dimostrare in che modo noi, teste dure, uomini carnali, dobbiamo, come erano anche gli israeliti quando non avevano lo Spirito Santo, che il non commettere adulterio non significa portarsi a letto una donna che non è la propria moglie, ma significa non desiderarla nel proprio cuore. Quindi lui, questa legge, quello che insegnavano i profeti, lui venne proprio per mostrarci in che modo dobbiamo intenderli. Nel versetto 18, difatti, lui dice proprio specifica: perché in verità io vi dico che finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. E mi pare che la terra e il cielo in cui viviamo ancora esistono, e quindi esiste ancora la sua legge ed esistono ancora gli insegnamenti dei profeti. E nel verso 19 dice: chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi stiamo attenti, fratelli e sorelle, in quale parte noi vogliamo stare, se adagiarci nelle comunità per il piacere di avere fratelli e amici, oppure se amiamo la verità di Dio. Gesù si è sacrificato per liberarci, sì, ma per liberarci dal peccato e non per farci continuare nel peccato. Ora, questi falsi predicatori credono di essere liberi quando in realtà sono schiavi del peccato, perché chi viola un solo comandamento della legge li viola tutti i comandamenti, automaticamente. E purtroppo sono accecati da una fede disubbidiente. Hanno fede, ma è una fede morta, è una fede disubbidiente. Ci penserà Dio, noi dobbiamo pregare per tutti questi nostri fratelli che sicuramente non lo fanno apposta. Resta il fatto che quello che predicano è falsità. In Romani capitolo 3, 31, notate quello che dice l'Apostolo Paolo riguardo al sabato. Romani 3, versetto 31: scrivetele queste cose, e usatele queste citazioni, perché altrimenti siete voi che dovete avere nessun dubbio quando vi sfidano e vi dicono queste eresie. Dice l'Apostolo Paolo in Romani 3:31: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Certamente qui Paolo non si stava riferendo alla legge dei sacrifici degli animali, ma si riferiva alla legge quale? Spirituale. Qualcuno dice: ma io non sono ancora convinto che il sabato faccia parte della legge spirituale. Ha come un comandamento che è l'unico comandamento che addirittura ti porta a non compiere alcuna opera. Quello è il più spirituale dei comandamenti. Difatti, se noi andiamo alla lettera dell'Apostolo Paolo ai suoi connazionali ebrei, Ebrei capitolo 4, apriamo in Ebrei capitolo 4, o scrivetele queste citazioni, Ebrei capitolo 4, versetti da 9 a 13. Ebrei capitolo 4, versetti da 9 a 13. Che cosa scrive? Ha scritto Paolo. Dice: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. E non sta dicendo questo agli ebrei, mentre ai gentili convertiti in Cristo dice: vabbè, voi potete pensare che tutti i giorni sono uguali, oppure potete osservare la domenica. Perché per l'Apostolo Paolo il popolo di Dio è uno. Il popolo di Dio è uno, perché lui ha scritto che quando Gesù morì sulla croce, il velo che separava i due popoli, cioè ebrei e gentili, pagani, quel velo Gesù lo ha tolto di mezzo, lo ha spaccato, per fare dei due un unico popolo. Quindi qui sta parlando addirittura per la grande difficoltà che alcuni ebrei addirittura potevano avere di dire: beh, ora che Cristo è venuto, possiamo magari, così come dicevano e si domandavano, ma allora noi possiamo cibarci del sangue di animali, visto che non si fanno più sacrifici animali? Possiamo osservare qualsiasi giorno come fanno i gentili, i pagani? E allora l'Apostolo Paolo, notate bene cosa dice a cominciare dal versetto 9, Ebrei 4, versetto 9. Resta il riposo di sabato per il popolo di Dio. E poi notate le parole successive come sono penetranti. Dice: chi infatti è entrato nel suo riposo, cioè nel riposo di Dio, si è riposato anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. E poi dice: diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, perché il giorno del riposo, tra l'altro, il sabato, è l'anticamera del regno di Dio. Praticamente è una prefigura del riposo eterno che Adamo ed Eva perdettero quando furono cacciati via dal giardino dell'Eden e cominciarono a morire. Quindi questo riposo è importante che noi ci diamo da fare per poterlo riconquistare. E Dio ci dà lo strumento, ci dà l'istruzione. Dice: diamoci da fare dunque per entrare nel riposo di Dio, in quel riposo. Non dice nel tuo riposo o nel riposo degli uomini, perché tanta gente si riposa come, dove e quando vuole. Noi dobbiamo entrare nel riposo di Dio, cioè come e quando vuole Dio e dove vuole Dio, cioè nella sua Chiesa, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Quindi obbedire un giorno diverso rispetto al sabato e seguire l'esempio di disubbidienza dei quei primi ebrei, per non parlare di tanti pagani che pensano di essere cristiani, ingannati come sono, ma non lo sono, cioè non sono veramente cristiani, perché non conoscono la parola di Dio pienamente, i loro insegnanti li hanno ingannati. Nel versetto 12 dice: la parola di Dio, ed è quella che stiamo leggendo, la parola di Dio infatti è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, dove dice: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Dice, in altre parole, Dio giudica il cuore per vedere e vede se una persona è superficiale, prende le cose, prende la sua parola alla leggera. Nel versetto 13 conclude: non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Dio, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E soprattutto ai governanti di questo mondo che hanno rapito il governo di Dio, lo hanno tolto. Gesù una volta ha detto: il regno di Dio su questa terra è stato preso dai violenti. E difatti tutti gli imperatori, tutti i governanti, ma chi si preoccupa di mettere, di istruire la gente a osservare i veri comandamenti di Dio, ad adorare il vero Dio? Pensano solo ai soldi, pensano solo ai loro interessi, per loro il loro Dio sono i soldi. Per capire fino a che punto quasi tutte le chiese si sono allontanate dalla verità biblica adagiandosi al sistema di Babilonia la Grande, citano altre scritture per imbrogliare quelli che non conoscono l'intera Bibbia. Ma voi, fratelli e sorelle, siete qui a fare la scuola biblica per conoscere l'intera Bibbia, l'intera parola di Dio. Difatti essi citano soltanto alcune scritture dell'Apostolo Paolo, le quali, se uno le legge così, è un po' ignorante della Bibbia, uno arriva ad essere ingannato, perché sembrano che Paolo dia licenza di violare il sabato, cioè il quarto dei 10 comandamenti. E pochi pensano: ma come mai, se Paolo in tante altre scritture dice che bisogna osservare il sabato, come mai qui invece questi qua mi dicono che Paolo sta dicendo l'opposto? Forse Paolo era un ipocrita che ad alcuni diceva che il sabato era da santificare, mentre ad altri diceva che non era necessario santificarlo? Per questo loro tentativo, purtroppo disonesto, essi citano per esempio la scrittura di Paolo ai Romani 14, dai primi 12 versetti, che questa scrittura è semplicemente un'istruzione ad accogliere quelli che sono ancora deboli nella fede. Il tema di questa scrittura di Romani 14 è come noi ci dobbiamo comportare nei confronti dei deboli nella fede che iniziano a frequentare la Chiesa di Dio. Non è certamente autorizzarci ad abolire il sabato e osservare la domenica. Citano anche, per esempio, Colossesi 2, versetti da 16 a 17, dove l'Apostolo Paolo, che in tutte le altre scritture sostiene l'osservanza del sabato, in questa scrittura pure non abolisce affatto la santificazione del sabato, ma semplicemente esorta quei primi pagani convertiti a non temere il giudizio degli altri. Colossesi 2,16 non mette in discussione il sabato, ma esorta i primi colossesi a non farsi intimidire da tutti coloro che li criticavano perché avevano cominciato ad osservare il sabato, a distinguere le carni pure da quelle impure, a fare le feste. Quindi vedete come, se uno vede tutte le scritture e le mette insieme come i pezzetti di un mosaico o di un puzzle, allora vedrete la piena verità. Quindi l'ignoranza biblica dei falsi predicatori è così profonda che per sostenere la loro osservanza del primo giorno della settimana, ovvero la domenica, citano anche per esempio Atti 20, versetto 7. Atti 20, versetto 7. Leggiamo insieme per capire correttamente. Atti 20, versetto 7, c'è scritto che nel primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Ora, cioè l'interpretazione errata deriva dal fatto che questi presunti predicatori, insegnanti, disconoscono il fatto che il sabato inizia dal tramonto del venerdì e finisce al tramonto del sabato, e quindi dopo il tramonto immediatamente dopo il tramonto del sabato e già il primo giorno della settimana. Quindi loro erano riuniti per spezzare il pane già dopo il tramonto del sabato, durante il primo giorno della settimana. Quello che per noi pagani di origine pagana, anche dopo il tramonto del sabato, per noi lo consideriamo ancora il sabato, per esempio, perché per noi il sabato siamo stati malamente istruiti come se il sabato finisce a mezzanotte. Ma per Dio nel calendario il sabato finisce al tramonto del sabato, e dopo il tramonto del sabato c'è il primo giorno della settimana. Quindi siccome il discorso di Paolo si prolungò, loro si ritrovarono ad ascoltare l'apostolo Paolo anche nel primo giorno della settimana, e quindi ovviamente lì cenavano. Ma perché lui aveva questa premura di prolungare il discorso, addirittura dice fino a mezzanotte? Perché dice la mattina dopo, la mattina seguente, cioè la domenica mattina, doveva partire. Quindi vedete l'inghippo, vedete l'inganno. Ora, dobbiamo sempre capire questo, partire sempre che i falsi predicatori interpretano la Bibbia, anche il Nuovo Testamento, sempre in chiave antisemita. Perciò non capiscono, cioè hanno dei pregiudizi. Perciò non capiscono o non vogliono capire alcuni, tanti sono sinceri, ma alcuni proprio sono disonesti, non vogliono capire che i sabati del Signore iniziano al tramonto di venerdì e finiscono al tramonto del sabato, e che subito dopo il tramonto è il primo giorno della settimana. Perciò in quella circostanza Paolo, ripeto, dovendo partire la domenica mattina, prolungò il suo discorso e nel frattempo mangiarono insieme. E quel loro mangiare insieme non fu affatto una santa cena pasquale che Gesù e i primi cristiani, come noi oggi della Chiesa di Dio Unita, continuiamo a fare una sola volta all'anno come Pasqua, nel 14° giorno del primo mese dell'anno biblico. Quindi è assurdo pensare che loro stessero celebrando la Pasqua in quella circostanza. E tra l'altro i falsi predicatori non rispettano nemmeno il giorno corretto della Santa Pasqua di Gesù. Perché se voi ci fate caso, come gli ebrei oggi celebrano la Pasqua un giorno dopo Gesù. Se voi ci fate caso, quando gli ebrei per la fretta fecero scendere Gesù il corpo di Gesù dalla croce, perché dovevano osservare che dovevano fare la Pasqua. Dovevano fare la Pasqua secondo loro, e per loro la Pasqua si era trasformata anche in un giorno di festa, come fa la Chiesa Cattolica oggi, mentre Gesù aveva celebrato la Pasqua la sera prima con i suoi discepoli. Ecco perché noi abbiamo celebrato la Pasqua un giorno, una sera prima, rispetto a, perfino agli ebrei, perfino a tutte le chiese, nel 14° giorno del primo mese dell'anno biblico. Costoro diffamano il comandamento del sabato denigrandolo come parte del sistema sacrificale dell'Antico Testamento del tempo di Mosè, quando il sabato è stato invece creato, ricordatelo sempre, fin dal principio di questa creazione. E durante, quando Dio parlò addirittura a Noè, se leggete con attenzione, Dio parlava sempre nel giorno settimo, e alla fine del settimo giorno, senza nemmeno menzionare il giorno del sabato, ma nel settimo giorno lui parlava a Noè, e dopo la fine del settimo, di ogni settimo giorno, lui fece scoccare il diluvio. Ora, 4 secoli prima che nascesse il popolo di Israele, il patriarca Abramo, dice Dio in Genesi 26,5, quindi quasi 5 secoli prima di Mosè, dice che il patriarca Abramo obbedì alla mia voce, dice Dio, e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Non erano scritti in un libro, ma erano leggi tramandate oralmente. Da chi? Da chi? Dal sacerdote Melchisedec. E noi sappiamo che al tempo di Abramo la legge di Dio era amministrata dal sacerdote Melchisedec, un sacerdozio che è stato ereditato per l'eternità da Gesù Cristo. Questo nessuno lo può negare. Gesù esercita ancora oggi lo stesso sacerdozio di Melchisedec. E non è un caso se in Matteo 24, versetto 20, in Matteo 24, versetto 20, Gesù ci dice ai suoi fedeli del tempo della fine, cioè a noi: pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato. Gesù non ha detto pregate che la vostra fuga non accada di domenica. Ha detto pregate che non accada di sabato. Questa è un'altra evidenza che il vero popolo di Dio nel tempo della fine è il popolo che osserva anche il quarto dei 10 comandamenti. Fin dal principio della creazione il sabato è stato sempre parte della legge spirituale di Dio. Infatti proprio il sabato, come ho detto prima, è il più spirituale dei comandamenti, durante il quale dobbiamo astenerci appunto dalle fatiche della settimana e pensare alle cose di Dio, meditare le cose di Dio, pregare Dio. Le chiese che si sono allontanate dalla verità biblica lo hanno fatto per adorare il sistema di Babilonia la grande e l'impero della bestia che da millenni cerca di creare un dominio mondiale con le leggi però umane opposte ai comandamenti di Dio. Tutti i regni che sono nati e poi sono crollati sono stati sempre tentativi della bestia di formare un governo mondiale. Essi insegnano molte altre cose sbagliate e blasfeme, queste chiese, che prenderebbe ovviamente troppo tempo per spiegarle in questo studio. È tanta gente sincera, ma dovrà attraversare la grande tribolazione e dovranno lavare le loro vesti attraverso il ravvedimento. E il ravvedimento passa attraverso il riconoscimento anche del quarto dei 10 comandamenti. Qui non abbiamo tempo a sufficienza, penso di essermi soffermato abbastanza su questa risposta del sabato, concernente il sabato, però vi invito a vedere il nostro video su YouTube intitolato «Qual è il vero settimo giorno da santificare?» e vi invito a darlo a chi vi chiede conto della vostra fede nei confronti di questo, del sabato. Non occorre perdere e entrare in dispute. Allora uno gli dà: guardati questo video, perché se quella persona non ha nemmeno voglia di vedere quel video, oppure è già di partito preso, incatenato alla sua, è schiavo della sua denominazione, della sua comunità, qualsiasi cosa gli direte non vi crederà. Quindi annotate tutte le scritture che provano la validità dei comandamenti di Dio e dovete essere capaci di difendere la vostra fede nei comandamenti di Dio, incluso il comandamento del sabato, quando vi chiedono conto della vostra fede. Non dovete avere dubbi né timore. Nel nostro video sul sabato ci sono tutte le scritture che provano che il sabato è ancora il quarto dei 10 comandamenti, tutti validi, e addirittura prova, alla fine di questo video, c'è anche la prova del perché Gesù è risuscitato di sabato e non di domenica.